Eccoci qui.
Buon pomeriggio, allora, Marco.
Buon pomeriggio, Stefano. Siamo ritornati. Purtroppo c'è stato un problema che abbiamo dovuto risolvere e quindi ci scusiamo con chi, con gli ascoltatori, con le televisioni, con tutti quelli che sono collegati con noi, con l'app, eccetera. Purtroppo succede, quindi l'importante è risolvere il problema e quindi ci siamo nuovamente in diretta e ci scusiamo anche con... con gli ascoltatori. Andiamo subito a recuperare i nostri in questo momento. Allora, Stefano Palomeni è qui vicino a me e lo ringrazio.
Ciao Marco, di nuovo.
Allora, il bello della diretta, Stefano, c'è niente da fare. Dunque, poi vado a salutare anche Simone Braglia. Ciao Simo, grazie.
Ciao,
scusa
Simone.
Ritardo, ma come sempre succede a chi lavora. E poi abbiamo anche l'amico Giulio Radice. Ciao caro, ben trovato direttamente da Mediaset. Scusa
ciao,
il ritardo.
Ciao, ragazzi.
Scusa il ritardo, ma
cioè, abbiamo tagliato i cavi.
No, abbiamo avuto un problema, sai, succede, anzi sono stati bravissimi i nostri tecnici ad intervenire, a lavorare per ritornare in diretta perché abbiamo rischiato. Allora, detto questo, saluto anche Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao,
ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao
Massimo.
Allora, mandateci anche un messaggio se ci sentite regolarmente, i nostri ascoltatori, perché ci avete mandato giustamente i messaggi che non ci sentivate. C'è sempre il 200 che io non lo commento, ma si commenta da solo, ma lasciamo stare. Mandateci solo un commento, diciamo, se un messaggio, se ci sentite bene in questo momento e se ci vedete anche attraverso l'app. Dunque, allora, rimettiamo a posto i fili, Stefano. Ho perso un po' tutto il controllo della situazione.
Tutti
quindi,
i cavi.
Sì, qui abbiamo messo a posto tutto, però da dove vogliamo ripartire, Stefano?
Ripartiamo dalle due imprese, l'Atalanta e Roma, soprattutto l'Atalanta che è stata un'impresa.
Ah, stavamo parlando di Scamacca, ecco, mi ricordo. Riaccendiamo i fili con Scamacca.
È stato l'eroe di Anfield insieme agli altri, insomma, tutta la squadra, l'Atalanta e Gasperini hanno firmato un'impresa storica e poi anche la Roma che con De Rossi è riuscito a sorprendere un Milan che alla vigilia di questa sfida sembrava il favoritissimo, ma il bello del calcio, il calcio è meraviglioso perché poi smentisce ogni tipo di pronostico.
Allora,
sfido chiunque tranne Braglia.
Sì.
Ride, vedi, perché già ce l'ha in canna.
Allora, aspetta.
Avere immaginato un'impresa del genere.
Vabbè, ieri mi ha mandato i messaggi dubbi da fine partita. Simone, dai, apri tu, che ieri mi hai subito scritto. Allora, Gasperini, allora l'Atalanta.
Niente, cosa vuoi che apra io? Io ci ho vinto là e quindi gli ho augurato a Gasperini, gli ho parlato bene a Gasperini, al di là di quello che sono poi le situazioni di fortuità, ma io credo che l'Atalanta ieri ha ampiamente meritato. Adesso non stiamo a dire il Liverpool non si è espresso sui suoi consueti livelli, perché comunque il calcio è anche bello per questo motivo, cioè arriva l'Atalanta, arriva una squadra che comunque nel suo pedigree comunque aveva sempre ben figurato nelle coppe, anche in Champions, e quindi si poteva, non dico immaginare, però era eventualmente, almeno da parte mia, era anche preventivabile, perché comunque l'Atalanta è forse una delle squadre del campionato di Serie A che a livello di internazionale è forse quella meglio equipaggiata.
Orlando, poi mi devi dire anche una cosa su questo Scamacca che qualcuno mi sta scrivendo, ragazzi, mi scrive addirittura, dice: ragazzi, si esaltano giocatori come Vlahovic e Holland che tecnicamente valgono metà Scamacca. Tecnicamente Scamacca vale, però adesso non so.
Tecnicamente Marco, l'amico che scrive o gli amici che scrivono non dicono una cavolata, perché Scamacca tecnicamente è un giocatore fantastico. Dunque io credo che la scelta migliore sia stata quella di tornare in Italia e di andare all'Atalanta con Gasperini, perché lì si sono rigenerati tutti. È un maestro, è una persona che magari a volte può sembrare anche un po' antipatico, ma sul campo lavora come pochi altri e credo che lo abbia fatto diventare giocatore anche nella testa, e questo secondo me era lo step finale che gli mancava per essere un grande. E detto questo, io parto dicendoti che purtroppo ho commentato la Fiorentina e volevo battere la testa su ogni spigolo che c'era. Non ci sono riuscito perché Non ho mai visto una partita così brutta da vent'anni a questa parte, ovviamente per colpa degli avversari che si sono chiusi dentro, però guarda, non c'è stato un tiro in porta. Dunque mi sono rifatto gli occhi ieri sera, che dire, l'Atalanta, Marco, ha fatto un'impresa ieri sera, sì. Ero mi sentivo tifoso dell'Atalanta, ti dico la verità.
Beh, tu poi tu l'hai indossata anche quella maglia, quindi
sì, appunto. No, veramente tanta roba rimarrà nella storia. Allora, insomma, hanno fatto un'impresa. Poi il Liverpool è sicuramente non nella serata migliore, forse hanno un po' sottovalutato mettendo hai visto qualche giocatore nel secondo tempo, però nulla toglie alla grande prestazione della squadra di Giampiero Gasperini.
Sì. Radice,
diciamo che avete fatto un succo di quelle che sono anche le mie sensazioni. Beh, sul cappello veramente davanti all'Atalanta, che ha fatto qualcosa di straordinario. Su Scamacca dico che secondo me ieri sera è arrivato un bel messaggio anche per Spalletti, e noi parliamo sempre di questo problema dell'attaccante in nazionale, eccetera eccetera. Se questo giocatore, che ha grandi doti sicuramente fisiche e tecniche, trova anche quella continuità di prestazione che l'allenatore, diciamo, sta cercando di infondergli, perché adesso non ricordo bene con precisazione le parole di Gasperini, però lui ha detto sicuramente è un buon giocatore, non è un campione, però può arrivare a un livello superiore rispetto a quello che è un buon giocatore. Io spero veramente che, siccome Gasperini è un grande intenditore di calcio, è uno che comunque sa plasmare bene i suoi giocatori, e che possa arrivare a quel livello superiore, che questa cosa possa essere utile anche per la nazionale. Su Milan-Roma invece dico che la Roma è sicuramente un'altra squadra rispetto alla gestione Mourinho, che però dico che questo duello non è finito.
Sì,
attenzione a quello che succederà all'Olimpico, perché il Milan è una squadra che può anche andare all'Olimpico e vincere la partita e eliminare la Roma, quindi deve assolutamente fare un'altra grande prestazione la Roma per passare.
Stefano, pure sottolineavi questo,
non
no?
C'è che, dubbio
che il primo round, questo è il primo round, c'è cioè il secondo, sì. Primo tempo primo da giocare round, sarà una partita diversa sicuramente.
Non è un modo di dire la verità,
ecco. No, è verità, perché è tutto aperto.
L'unico rammarico da parte della Roma è che la partita poteva essere diversa, voglio dire, poteva vincere con due gol di scarto magari, poteva, il rammarico è quello, insomma, perché ha creato anche altre occasioni.
È una squadra in fiducia,
esatto.
Squadra in fiducia, vero, sì.
La Roma in questo momento può incontrare qualsiasi avversario con la fiducia che gli è stata infusa comunque da De Rossi, questo bisogna dirlo, il merito,
sì,
che ha trasmesso quella romanità che mancava forse nell'identità dei giocatori.
Ma anche la semplicità.
Sì. La Romania, sì, sì. No,
la tranquillità, ragazzi.
Sì,
la
leggerezza.
Tranquillità.
E poi ti dico una cosa, secondo me ne parlo sempre con Stefano e anche con Massimo, insomma con un po' tutti quanti quando siamo. De Rossi è un altro di quegli allenatori, adesso noi non dobbiamo naturalmente esagerare perché c'è tutta ancora la strada davanti, è iniziata adesso, però appartiene, cioè questi allenatori adesso di quest'ultimo periodo, durante le partite riescono ad interpretare più situazioni, cioè cambiano, non hanno
è quello che dicevamo prima,
cioè, non hanno un'idea fissa e portano avanti solo quella.
Tu mi dovessi chiedere, ma qual è il gioco di De Rossi? Io non te lo saprei.
Anche
io, allora,
sai.
Significa
qual
che
è il modulo di De Rossi? Non lo so.
Ha intercettato il momento del calcio,
esatto,
che è versatile, è obbligatorio ormai avere tipo tante interpretazioni all'interno della partita, ci sono tante cose diverse all'interno della partita. La Roma lo sta dimostrando, perché gioca un calcio, quando c'è da soffrire soffre, quando c'è da prendere il possesso del pallone,
quando c'è da battagliare si battaglia, quando
quindi
c'è da coprire ci si copre,
esatto.
Poi ci si attacca, cioè.
E quindi la vedo diciamo una un modo intelligente. Io aggiungerei, ecco, secondo me c'è stato un punto di incontro, sai, ci sono qui come tra due che si prendono, si piacciono, allora la squadra gli ha mandato un messaggio, ha detto dacci una mano a dimostrare che non siamo così scarsi come qualcuno ci definiva,
ci ha apostrofato, sì.
Cerchiamo un punto di incontro, per te è una grande opportunità perché puoi diventare un allenatore importante. Non è che si sono detti questo, è quello che io magari, capisci, si avverte, e De Rossi sta sviluppando i suoi principi con grande sensibilità, è entrato dentro questo gruppo, ma non è che ci sono tanti segreti, adesso non cerchiamo di esaltare quello che non dobbiamo esaltare, perché De Rossi è bravo, ma gran parte del merito è del gruppo squadra. Cioè, De Rossi è stato intelligente ad essere il primo alleato di questo nuovo gruppo, che ha detto: guarda, che noi vogliamo arrivare in alto, possiamo arrivare in alto, facciamo le cose come per bene e cerchiamo di metterci in campo come, però, Stefano, come possiamo metterci, insomma.
Sì, Stefano, concordo in pieno, però ogni tanto diamo anche il merito, oltre che alla, allora, alla proprietà.
Ah, come no, certo, ma è stata una scelta straordinaria, coraggiosa, visionaria.
Coraggiosa e coraggiosa.
Sono stati bravissimi, no, l'ho sempre sottolineato. Io pensavo, ecco, ero tra quelli che pensava che fosse giusto dare la squadra, magari lo stesso De Rossi, a giugno, e invece sono intervenuti a gamba tesa e hanno valutato in maniera proprio anche molto molto competente, hanno avuto un tempismo che ci è sfuggito, quindi cosa hanno accaduto a te, Simone? Certo. Bisogna riconoscere alla proprietà di aver fatto una scelta giusta, corretta e vincente fino a questo momento, ma insomma si spera fino alla fine della stagione, insomma,
per anche perché è stata data in mano una squadra a uno che conosce perfettamente l'ambiente, secondo me questo è un altro dettaglio,
ma anche perché conosce parecchi calciatori con cui alcuni diversi
ma
ci ha
giocato
insieme.
Chiunque altro avrebbe fatto fatica a subentrare in quel momento altro avrebbe fatto fatica. Qui non c'è stato bisogno di rodaggio, qui è entrato uno che conosceva perfettamente che cosa voleva dire stare nella Roma, allenare la Roma, fare qualcosa di importante per la Roma, cercare di sistemare quel qualcosa che non andava bene per la Roma, cioè è tutto legato a quello, secondo me. Cioè, i tempi si sono, diciamo, abbreviati, il tempo del risultato è diventato più breve grazie alla capacità di conoscere quello che doveva fare.
Vero.
Questo è fondamentale.
Sì. Orlando, vuoi aggiungere qualcosa tu, che cambia un attimo argomento?
Sulla Roma, molto velocemente, d'accordo un po' con quello che è stato detto. Io credo che abbia fatto un lavoro monster, invece, proprio nella testa dei giocatori, ha recuperato veramente giocatori che si sentivano scarsi, che qualcuno li aveva fatti sentire scarsi, e lì secondo me lui ha fatto un capolavoro andando a toccare la testa di tutti e costruendo un gruppo meraviglioso. Poi dopo le qualità c'erano. Dobbiamo anche tener conto di una cosa, Marco, che sta giocando contro anche le gufate di Mourinho, non è facile.
Addirittura.
Stai scherzando?
No, dai.
No, cioè, dai, sì, ma pensaci un po'. Arriva, io adesso la butto un po' a sorridere, arriva De Rossi e vince tutte le partite.
Certo, questa è quasi... È un bello schiaffone questo dal punto di vista calcistico.
Ha parlato poco Mourinho in questo periodo.
Che deve dire, scusa? Fa bene, che deve dire?
Siamo abituati, insomma, al suo stile. Magari qualche frecciata in direzione Roma poteva anche tirarla. Perché voglio dire, uscire da Firenze... poca roba. Conoscendo il personaggio, poca roba. Mi aspettavo qualcosa di più da Mourinho per uscire, diciamo, da vincitore, nonostante era palese che è uscito da perdente. Però io non ho sentito granché, diciamo, nei confronti della Roma. Poi si sono fatte tante leggende, si è parlato,
io invece una cosa che condividevo con Stefano giorni fa, e che magari dovrebbe essere più uno spunto di riflessione, che evidentemente alcune idee di calcio devono essere riviste, perché noi abbiamo visto in difficoltà quest'anno due allenatori, uno è un po' di tempo che ci sta, però due allenatori che forse la cui idea va un po' rivista. Non è che noi vogliamo dire che finiti,
no,
che va
rivista
un po'.
Ma io sono stato rimproverato da un mio amico, tra l'altro, che di calcio capisce molto bene,
Allegri,
allenatore, ha scoperto giovani in tempi non sospetti, che mi ha detto: Stefano, ma pure te adesso parli di calcio moderno, ma è un modo di dire, anche De Rossi scherzando con capello, ha detto: va di moda, mister, il calcio è sempre quello, scherzando.
Certo.
Ma ci sono tanti allenatori giovani.
Sì,
che,
sì,
che
no, però volevo concludere, Angelo, dicendo che è finita l'era del portare punti. Cioè, secondo me,
allora,
le proprietà,
Stefano, scusami,
non accetteranno più, non andranno più in carica di allenatori che, questo c'ha uno score vincente, un curriculum invidiabile, mi porta punti, e poi mi deve portare altro.
ma sentire un De Zerbi papabile per una panchina come quella del Liverpool è una cosa che, cioè, mi fa pensare magari che ci sia una sorta di rivoluzione tecnica. Sì. Cioè, ci sono delle cose che stanno cambiando.
Cambiato il mercato, Angel, cioè nel senso che le proprietà adesso vogliono un allenatore che sia in sintonia con le istanze amministrative, finanziarie, di budget, di mercato, cioè che sia tipo un direttore delle risorse umane che abbia una conoscenza all'interno di un'azienda e abbia conoscenza calcistica attuale, cioè dare hai lo staff, sei responsabile dello staff non soltanto dei calciatori, quindi di 35 uomini, sei un direttore del personale.
Assolutamente. Poi ci sono sempre
gli Ancelotti, cambiato, ragazzi. Guardiola, prima, quando giocavamo noi ai tempi di Massimo e di Simone, eravamo quattro gatti. C'era proprio il rotolo atletico che si veniva un raffreddore e faceva la preparazione atletica all'allenatore. C'era l'allenatore dei portieri, no? E il secondo. Basta, stop. Adesso sono 115 match analyst. Quello che pesa
la parola staff che tanto va di moda.
Sì, ma alcuni ce l'hanno 15,
Sì.
L'allenatore ne porta 10, 12, 8.
Sì.
Poi in più i calciatori, e in più devi rendere conto, direttore sportivo e amministratore delegato. Quindi,
esatto.
Ragazzi.
No,
allora dice il calcio è cambiato. Sì, in questo senso è cambiato.
No, ma
gestire 35 calciatori diverso da gestire 20 giocatori. A. B. Puoi giocare 4-3-3, adesso è finita l'epoca, perché è talmente veloce, no? Come la tecnologia cambia, intelligenza artificiale, ma ne vedremo altre in cinque anni. Mentre prima, quando eravamo ragazzi, le cose cambiavano ogni 10 anni,
adesso
cambiano ogni 4 anni, anche il calcio è direttamente evoluzionale.
No, a me dà solo
i cambiamenti.
Dà solo un po' da pensare quando non si vuole, e questo è anche il sintomo di un cambiamento, che in questo momento l'allenatore è una figura importante, forse più del passato, cioè sta acquisendo, soprattutto in alcuni contesti.
Perché non lo vediamo sempre?
Invece,
ma non lo devi più vedere.
Qualcuno dice: no, ma basta.
Sì,
che
ma non lo devi vedere più Marco
gioca,
come uno.
Via,
ah, ma che
gioca.
Fa il 4-3-3? È finita anche lei, anche Guardiola, non sai più come gioca.
Esatto.
Se tu mi chiedi il gioco dei Rossi, qual? Non lo so, magari domani si inventa un'altra cosa.
No,
e secondo me, ecco, da Pioli, ieri mi aspettavo in corsa qualcosa che non c'è stato,
esatto.
Per dirti, e se tu in corsa non intervieni, se c'è una strategia che ti sorprende, sei già out.
Sì.
Non che non sei bravo, devi essere bravo a cogliere l'attimo del cambiamento.
Stare al passo. Massimo, proprio su Pioli ti voglio sentire un attimo, te a Braglia, no? Perché è un po' sotto osservazione, criticato in questo momento, no? Per la partita ieri sera, e quindi ritornano tutti i discorsi che conosciamo, dai.
Sì, no, intanto ogni parola detta da Stefano mi trova d'accordo, perché proprio se avessi dovuto parlare avrei voluto dire le stesse cose. Dunque, bravo Stefano, analisi perfetta. E Pioli è stato sorpreso ieri sera, Marco. È stato sorpreso da De Rossi, che davvero gliel'ha incartata da un punto di vista tattico, e bisogna ammetterlo. A Roma ha chiuso tutti gli spazi, ha raddoppiato gli esterni ogni volta. Parlo di Leao, che mai visto Leao non entrare in partita come ieri sera, perché può succedere, no? Poi siamo sempre pronti a dar contro Leao, però ieri sera più che altro.
Bravo Massimo, hai detto una cosa giusta, non è entrato in partita e noi lo giudichiamo come che schifo che ha fatto, sono d'accordo,
no,
che è differente,
no.
Non è entrato in partita,
mai,
cioè Leao ieri
mai,
non ha giocato
mai. E
bravo.
Poi dopo un'altra cosa, quando
giocare
la
male è un'altra cosa.
Esatto, quando la Roma ripartiva e il centrocampo veniva scavalcato facilmente dai giocatori della Roma, il Milan in interdizione in fase difensiva ha dei problemi. Cioè, continuo a dire che Stefano deve, se dovesse restare al Milan, deve comunque rinforzare quel reparto, perché non fanno filtro. Saltato Loftus-Cheek e Reinders, praticamente c'erano praterie sempre a disposizione della Roma, che se gestiva bene alcune situazioni poteva fare il 2-0. Dunque, secondo me ieri sera davvero 2-0 da parte di De Rossi su Stefano Pioli. Poi chiaramente c'è il ritorno, come avete detto voi, però gliel'ha incartata.
Braglia.
Sì, sono d'accordo sull'ultima analisi che ha fatto Massimo e Stefano.
Tu difendi sempre Pioli, però.
Sì, ma non è tanto che Leao non ha giocato, non l'hanno fatto giocare. Il problema
cioè è stato il fatto dell'imbavagliamento di quella corsia di sinistra. Vabbè, che poi
ma davanti c'aveva Selic, ma se sei un grande giocatore prendi la palla, ma non mi venite a dire adesso, mo capisco, mo è stato incartato Leao. Dopo stiamo dicendo che Leao è stato incartato.
Ragazzi, però Marco, sai che forse un po' c'hai ragione anche tu, perché quante partite abbiamo visto di Leao?
Dai, ma non è la prima, sai, la prima che vediamo, allora avete ragione, ragazzi, la prima partita che vediamo, dai ragazzi, ma è così, ma è così.
Come un fuoriclasse, ma dai, uno che spacca le partite. Quante ne ha giocate così quest'anno?
Ma ieri dopo 10 minuti era da prendere e mandare in panchina. Ma avete visto il riscaldamento? Avete visto come si rifà il riscaldato?
L'altra squadra fa un gioco per non farlo esprimere.
È chiaro. Ma è chiaro, se io
fuori classe,
io Leao lo devo limitare, anche perché alle spalle di Leao c'è Teo Hernandez, io là devo fare un grande lavoro da quella parte, quindi vado preparato per farlo. Poi però il giocatore deve pure fare qualcosa, e ieri non ha fatto niente.
Allora, io sono d'accordo in parte sulla bravura della Roma, ma devo dire che purtroppo ci sono troppi precedenti quest'anno che vedono prestazioni di questo livello di Leao, troppi. Se continuiamo a etichettare un giocatore così come un fuoriclasse, non lo so, forse qualcuno si sbaglia.
No, ma non è un fuoriclasse. Il fuoriclasse è uno che praticamente non sbaglia una partita durante l'anno, o soprattutto questo tipo di partite.
Un giocatore molto forte, insomma, ecco.
È un grande giocatore, però
altrimenti sarebbe fuoriclasse.
Anche sul molto forte ho i dubbi.
Vabbè, allora
la dice è peggio di me,
ragazzi, è un mio giudizio, non è che
ci mancherebbe
non lo so, io Leao la mia squadra ideale non lo metterei mai.
Sì, vabbè, ma quello è un altro discorso, però insomma che non sappia giocare a calcio non possiamo dire
no, giocare a calcio senza ombra di dubbio, ma non è il giocatore, diciamo, la stella principale del
aspetta
Milan,
che c'è Braglia,
diciamo.
Che borbotta, che devi dire Braglia, borbottone là, dimmi
due opinioni. Quando vi intestardite sono o sono troppo bravi o sono delle schiave.
Esatto,
vuole una linea di equilibrio, perché comunque l'equilibrio è sempre quello che poi determina un obiettivo. Allora, si esagera troppo in bene, si esagera troppo in male. Allora, non si può dire che Leao non sia forte. Allora, è un giocatore di prospettiva, lo deve dimostrare. Tutto sta nel fatto poi di come lo fanno giocare, ok? Però se voi mi dite che non è un giocatore forte, scusatemi, ma non capite una mazza. Perché un giocatore, allora, che come qualificate voi un giocatore di prospettiva? Cioè, come cosa state a guardare? Una partita? Voi non potete giudicare da una partita o da una serie di partite. Un giocatore di prospettiva deve sempre dimostrare, ma anche il campione lo deve dimostrare, che è un campione. Non si può dire assolutamente, mi rifiuto e mi incavolo anche, che non ne sia un giocatore forte. Punto.
Bravo, hai messo il punto, io condivido.
Sì. No, ma che sia un ottimo giocatore. Prego.
Radice. Io discutevo il fuoriclasse.
Io pure discuto il fuoriclasse.
No, ma lì discuto proprio un altro livello, Angelo.
Sì. Sono d'accordo con Orlando quando dice non è un fenomeno.
No, però Angelo, tu hai detto pure che non è, diciamo, la stella del Milan, hai detto pure, no?
Ecco, non è la stella del Milan.
Quale sarebbe la stella del Milan? E chi è la stella del Milan?
Ma allora, il Milan intanto è una squadra che sicuramente che si basa su un collettivo. Quest'anno io ho visto cose egregie da tanti altri giocatori che hanno avuto più continuità di Leao. Pulisic, per esempio, è uno di questi. Ha sicuramente fatto una stagione migliore rispetto a quella di Leao.
Sì, no, ma infatti però
Loftus-Cheek è un giocatore che secondo me il Milan ha fatto un gran colpo quest'anno a prendere.
Però non possiamo dire, Angelo, che non sia un giocatore forte, dai. Leao.
Ma no, allora, sul giocatore forte, tu prima hai detto molto forte.
Per me è molto forte.
È diverso.
Vabbè, io ci metto molto.
Fai un upgrade. Io ti sto dicendo che non è un fuoriclasse. Secondo me non è un fuoriclasse.
E siamo d'accordo.
Cioè, non è Bellingham. Che ha 20 anni, e mi rifaccio al discorso che stavate facendo, è un giocatore di prospettiva. Bellingham è un giocatore di prospettiva. Leao sono tanti anni che gioca a un certo livello, che fa la Champions League. Cioè, io non vedo questa grandissima qualità che in molti esprimono su questo giocatore. Io non la vedo, mi dispiace. Quest'anno di partite come quella di ieri sera di Leao ne ho viste troppe. Io le partite le seguo, le vedo, e quest'anno ho visto troppe partite giocate in quella maniera da Leao.
Beh, ma Angelo, tu ti sei fatto confondere, secondo me, perché sei stato a Madrid.
Lui è stato lì a me.
E allora, ritorna sulla terra, Angelo.
Lì l'ha visto.
Adesso
che
farai?
li ha visti.
Inter Cagliari, ritorni adesso, su, vedi il campionato.
Adesso ci devi raccontare. Un particolare ce lo devi raccontare prima di salutarci dopo della partita. Ti puoi fermare record. Ancora qualche minuto?
Tranquillo.
Qualcosa ci devi raccontare. No, però guardate, arrivano un sacco di messaggi. Dice Braglia, nel ruolo di Leao in questi giorni abbiamo visto Vinicius, Rodrigo, poi Saka, Martinelli, Sané, Gabri, di Leao. Leao è un ottimo giocatore, nulla di più, dice il nostro ascoltatore. Un ottimo giocatore, ci può stare come valutazione.
Chi ha detto diversamente? Scusa.
No. Ti sei incavolato, scusa.
No, ha detto che non è
incavolato perché sul discorso della forza o di prospettiva. Dopo dipende, per amore, io rispetto le idee di tutti, per amore del cielo.
Certo.
Però io mi arrabbio quando si dice che non è forte.
Ma è giusto, poi, ognuno deve.
Per amore del cielo, io non ho mai detto di Leao, e anche la tua trasmissione ho sempre criticato Leao.
Certo, tutti quanti noi l'abbiamo fatto. Non possiamo riconoscergli le doti tecniche atletiche.
No, per carità.
Poiché ieri non l'abbia mai preso. Preso la palla
e ti aspetti, dai, parliamoci chiaro, in una partita così tu ti aspetti, cioè quando tu aspetti Milan-Roma e guardi il Milan, che cosa dici? Oh, stasera Leao deve fare un partitone, c'è Pulisic, c'è Giroud, e poi entra Chukwueze,
Simone, Massimo,
e poi c'è
non vorrei lanciare una provocazione, però ti posso dire una cosa, tanto siamo in chiusura di blocco.
No, andiamo avanti fino ai 16.
Io non l'avrei sostituito.
Tu non l'avresti cambiato? Io invece dopo 5 minuti l'avrei chiamato.
Il calcio è meraviglioso.
Non l'avresti sostituito perché ti aspetti sempre.
Bravo.
Perché ti aspetti la giocata?
Però, ma aspetto da lui, da chi me l'aspetto?
Poteva giocare 200 minuti che quella giocata non arrivava.
Non è che Okafor è entrato e ha fatto fuoco e fiamme.
Ho capito. Però me l'aspetto di più da Leao la giocata.
Sì, vedi, un nostro amico ci dice, dice quante cose che stiamo ascoltando. Ricordiamoci che giovedì giocano di nuovo e gioca di nuovo.
E io farei attenzione,
Leao.
Sai perché? Però veniamo smentiti. Il calcio è meraviglioso.
L'ho detto subito.
Però l'abbiamo detto subito. Però sto giochino non ci sto.
Braglia rivendica l'impresa.
Questo giochino non ci so.
Però insomma,
perché io se devo
Braglia è stato più bravo di noi.
Ma che c'entra?
Ha fiutato l'impresa di Anfield. E io non l'avevo fiutata.
Per carità.
Rendiamo onore e merito
una
a
botta di fortuna che abbiamo
No, l'ha spiegata bene nei dettagli. Io lo prendevo in giro. Ci sentiamo poi venerdì. E adesso io mi devo consegnare. È la verità. Secondo me, Braglia, posso dire una cosa? Neanche Gasperini si aspettava.
No, non è vero.
Si aspettava 3-0, dici Gasperini?
No, 3-0.
Dice che dentro il ritiro in camera, quando ho fatto la riunione, vinciamo 3-0. Ha detto a tutti.
Adesso non esageriamo.
Io chiudo una cosa dicendo.
Guarda, io ho sottolineato una cosa, scusa, perdonami, divertiamoci un po'. Quando Klopp ha detto, gli hanno fatto una domanda, Guardiola dice che l'Atalanta. Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista. Lui avrà fatto la risata grazie. Ma lui ha detto sì. Allora anche noi, cioè, come giocare contro noi, come andare? Si è rotto 3 incisivi e 4 molari.
Ma sai perché ha detto così? Perché l'aveva detto Guardiola.
Mi fa piacere di una cosa.
Deve cambiare dentista, Klopp. Questo dobbiamo.
Mi fa piacere di una cosa che con la quale sono d'accordo, nelle poche cose in cui siamo d'accordo, che tu consideri Donnarumma ancora il numero uno. Sono d'accordo anch'io.
No, ieri parlavamo.
Il titolo. No, allora dai, visto che ha lanciato l'assist, ieri ho detto aspettiamo Braglia domani, che era oggi.
No,
perché...
io ci capisco una
no,
cioè,
no, vabbè, però
lui
ne parliamo.
Allora, secondo
io ho
chiesto me lui
se è ancora il numero uno azzurro.
Allora, nelle parate e nelle parate evitate, negli interventi, numero uno in Europa.
Numero uno.
Lo certificano i dati.
Numero uno.
Non è bravo con i piedi, non è tra i più bravi, ma non è bravo. Nelle letture è un disastro.
Beh, è il numero uno ancora azzurro, sì o no?
Per me sì.
Sì. Orlando, Donnarumma è il numero uno azzurro ancora, sì o no? Siamo vicino all'europeo.
Sì, sì, azzurro sì, assolutamente, dai. Però non vorrei che questa Champions fosse diventato un problema mentale per lui. Perché è già la terza, quarta volta che sbaglia. Può darsi che soffra questa competizione, anche se lui mi sembra un ragazzo.
No, ragazzi, è tutto completamente diverso.
Aspetta.
No.
No, no, prego, prego, io sono,
non abbiamo altro materiale per discutere.
Intanto, Massimo, scusate, ma Sinner è in semifinale a Monte Carlo.
The Sinner is Yannick.
Mamma mia, sta sempre 6-4, 6-7, 6-3, demolito l'avversario oggi, insomma.
Ma questo è un robot, non è normale,
no,
te lo
no,
dico.
No, questo non è normale, veramente.
Che, ecco, è eccezionale nella sua normalità, veramente.
Una roba impressionante, vabbè, comunque.
Ragazzo eccezionale.
No, tra l'altro vi dico che in Francia hanno demolito Donnarumma dopo la partita di ieri.
Dov'è la notizia?
Cioè, gli hanno dato tre e mezzo.
Ma lo fanno sistematicamente. Chiedi a Radice che gira mezza Europa.
Sì.
Ma lo dicono in Francia.
Ma in Francia i tifosi del Paris Saint-Germain non lo possono vedere.
Lo massacrano. E forse un po' lui la paga questa cosa.
Oh, ma sai che appena tocca il pallone nel giro palla
l'equipe
fischi,
gli ha dato tre. Le Parisien tre e mezzo.
Le Parisien
tre e mezzo, capito?
Toi.
Però allora Orlando dice di sì, Radice rimane il numero uno azzurro?
Azzurro sì, senza dubbi.
Non viene messa in discussione la sua posizione per l'europeo?
Nessuna discussione sulla posizione di Donnarumma, sarebbe un'autorete pazzesca non metterlo titolare tra i vari.
Ok, Braglia, tu che sei il portiere, a conclusione?
No, nettamente forse no. In questo momento, però io dico che lui è vittima del sistema.
Che vuol dire vittima del sistema?
È troppo poco tempo.
Allora basta.
Vabbè, dimmelo in sintesi, dai.
Avresti dovuto fare il politico, Braglia, hai sbagliato tutto.
È come l'ascoltatore che ci scrive, è colpa del palazzo.
Sì, Braglia un po' così.
Cerco brevemente di spiegarti.
Ma proprio brevemente.
Ma tu non sai che Braglia ha un peso politico importante nel Como e dintorni? Tu non sai.
No, andato.
Allora, hai detto è vittima del sistema, frase forte, sì. Però ce la devi spiegare, 30 secondi.
Sì, ok. Sono colpa al primo gol, no? Ok. Allora, se il portiere non esce, perché non esce? Allora, è stato sfigato perché comunque ha azzardato di più di quello che doveva azzardare in quell'uscita. È stato sfortunato che nella respinta con la mano, ha rimpallato contro il suo compagno ed è andata al giocatore dall'altra parte. Se dobbiamo fare una colpa, Donnarumma lo possiamo fare sul terzo gol. Ma perché sul terzo gol? Oggi continuano a insistere con sto cavolo di gioco dal basso e si sta esagerando ancora questo gioco dal basso e non si allena più i fondamentali del portiere sul fattore delle uscite. Punto. È solo questo il problema.
Del 2-2 tu parli del 2-2 tu di. No, del 3-2 calcio d'angolo sulla retta piccola.
Quello di Christensen, fino sullo 0-0.
Quello è calcio d'angolo, è calcio d'angolo.
Sul corner, va bene.
Vabbè, ma là, dai, la retta piccola è tua, roba tua, dai. È roba di casa
appunto,
tua.
Ti sto dicendo che siccome si sta prevaricando il fatto che col gioco dal basso allenano più, io sono in giro a vedere come fanno gli allenamenti. Ormai non si allena più.
Però scusami, perdonami, non puoi cambiare però quello che in tutte le squadre vai, non so, nello Zaire oppure in Asia giocano così dal basso.
Davvero?
Io non sono contro il gioco dal basso.
Ma non è capace con i piedi.
Sta a fare una campagna da anni sul contro il gioco dal basso. Adesso
lui non è capace con i piedi, Simone.
Contro il gioco dal basso.
Non è che non sia capace con i piedi.
Allora
si sta esagerando. Ma non dico che sia capace. Stefano, allora io il portiere lo devo giudicare per quello che mi evita il gol.
È là il numero uno, abbiamo detto.
Allora,
ma non basta,
allora,
però
non basta, Simo.
Ma in questo, non basta, ma in questo momento lui sta commettendo più errori perché non è più allenato in un determinato modo.
Lo so, allora trovasse uno Simone Braglia, uno bravo che allenasse bene.
Quello che allena Sommer adesso l'hanno cacciato io.
Ah, è vero, c'è ragione.
Però serve il proprio dei portieri, è importante.
Certo. Vabbè. Aspetta, vi fermo un attimo. Siamo quasi in chiusura. Sentiamo qualche messaggio degli ascoltatori proprio al volo. Dammene un paio, Andrea. Vai.
Salve Carmelo Tarquin. A me a volte fate ridere. State sempre a cercare la colpa di Leao, la colpa di Teo Hernandez, la colpa di Giroud. Non è mai colpa di Pioli. Cioè, De Rossi ha incartato la partita a Pioli, ma Pioli è stato 90 minuti senza capire quello che doveva fare. No? È sempre colpa di Leao. perché aveva solo di fronte davanti Selic. Il calcio non è così semplice, è un po' più complicato.
Era Braglia, hai sentito? Sì, vabbè. Sta stilettata la Tarquinia.
Sembra che le critiche a Pioli sono state fatte oggi, mi sembra.
Nessuno ha detto che Pioli non abbia le sue
responsabilità. Insomma, perché non elogiamo la Roma?
No, l'abbiamo detto, dai,
Milan, abbiamo elogiato la Roma. Ci può succedere, in attesa di ritorno vedremo come andrà a finire.
Allora, dammi un altro audio, dai.
Giovanni da Bari, ovviamente secondo me è sopravvalutato, ecco. E io lo accosto un po' alla Balotelli per la sua per la sua non costanza nelle prestazioni, però Balotelli era molto più forte e non so, non vedo perché dobbiamo per forza elogiare il signor Leao. Comunque, per i milanisti si prospetta una settimana davvero torbida.
Giovanni, Bari, ovviamente al mare.
Stai a portare avanti.
Ciao Giovanni, un abbraccio.
Si è portato avanti Giovanni perché dice per i milanisti c'è, è vero, giovedì, poi dopo c'è il derby e quindi dice se vengono eliminati poi c'è il derby e vince lo scudetto l'Inter nel derby. Una settimana è un po' cattiva sta cosa, vediamo. Perché poi sai queste cose. Vabbè, l'ultimo giro sul derby Torino-Juve, lo vogliamo fare? C'è pure una bella sfida davanti tra Zapata e Vlahovic.
Io oggi ho trascorso...
Allegri che ha detto che il futuro è domani. Hai capito? Ha detto arriva domani. Domani ci arrivo, è sicuro.
Pure domani ha detto.
L'ha detto, ha detto il futuro è domani. Caro
io
mio.
Ho assistito a un europarlamentare tale Mick Wallace, europarlamentare irlandese, con la maglia granata.
Hai visto che roba che ha detto?
Signor Presidente... La Juve
insomma, si è un po' allargato
No, ma è stato splendido, ha fatto capito, il giro però, insomma, non è sorriso stamattina.
Il futuro è domani. Con o senza Champions ballano 100 milioni. Hai capito? Dici, il futuro è domani.
Vabbè.
Elkan ha detto che il futuro è congiunto di tutte le plasmare, la Juve.
Il futuro è domani, certamente, lo condivido.
E quindi questo derby, questa sfida, guarda qui, abbiamo messo questi due bei giovanotti, Zapata contro Vlahovic, Vlahovic contro Zapata, fate voi, questa è la sfida, Questa è una sfida.
C'è la gabbala, cioè nel senso il Toro non vince un derby
da troppo.
Vedi? Quindi... Pure voi state da buttare una bella
1x2.
Hai capito, radice fenomeno qua, 1x2, qui è pronostico proprio. Orlando, lei che dice di questa sfida Vlahovic contro Zapata, insomma, Torino-Juve?
Tanto dico che Elkan non ha nominato Allegri nella lettera, e vabbè, è questo, dovevamo dirlo, no?
Sì, proprio... è vero, non l'ha nominato, sì, ha detto che il futuro parte, sì.
E questo potrebbe essere un segnale, ma restando all'attualità, il Toro arriva sempre carico a queste partite, poi dopo si scarica, perché da tanto che non vince il derby, lo senti in un modo particolare, c'erano anche ieri tre tifosi a caricare la squadra, perché insomma è sentito come ogni derby, però poi la Juventus dimostra di essere più fredda, più cinica, e le gestisce meglio queste situazioni. Dunque mi auguro per il Toro che riesca a venire fuori da questa maledizione, però vedo sempre la Juve favorita.
Juve favorita, Zapata Vlahovic, chi la vince la sfida?
Tanta roba Zapata, ha fatto 12 gol da quando è arrivato, il Torino Zapata è un bel giocatore, senza Zapata il Torino avrebbe 7-8 punti in meno, sinceramente, forse anche qualcosa in più. Ha fatto veramente un grande campionato, e ti dico, prendo Vlahovic perché è più giovane, ma però Zapata sinceramente è uno di quei giocatori che averlo in squadra ti dà sempre un punto di riferimento, è un giocatore che lotta, un giocatore completo, e sinceramente non so quanti anni abbia ancora davanti, perché anche da un punto di vista fisico molto impegnativo come giocatore, no? Ha questi muscoli incredibili, ma se ha ancora 2 anni, 3 anni a disposizione, io fossi un grosso club punterei ancora su
Zapata. Bene,
sì.
Braglia, Torino-Juve.
Ma secondo me la Juve è una partita delicata anche per la Juve, secondo me la Juve, al di là che sia il derby, ma per delicata per tanti motivi, quindi secondo me la Juve queste partite le fa sue, ha l'esperienza per poter par sua questa partita. Secondo me la Juve ha i vantaggi dal pronostico, sicuramente. Secondo me vincerà questo derby.
Vince il derby, tu dici, eh? Radice?
Sì. Io dico che la Juve è favorita sicuramente, perché è una squadra più preparata per giocare certe partite anche ad alta tensione. Però quest'anno la Juve ha avuto dei cali abbastanza così sorprendenti. Probabilmente non l'avrà in una partita così importante, perché è sempre un derby e quindi ci tengono particolarmente tutti. Però il Torino ha una buona chance quest'anno di lasciarsi dietro questa serie di derby non vinti e magari regalare una gioia ai tifosi che tengono con grande particolarità questa sfida.
Io prevedo
pareggio 8
a terra del Gianduio. Sai qual è la statistica che mi interessa? Quanti tiri in porta faranno? In porta, non tiri in porta.
Non lo so, però io, aria di pareggio.
Sui tiri in porta.
Eh?
Sei concentrato sui tiri in porta.
Sì, perché sai, sono due squadre che creano tanto, costruiscono tanto. Sarà una partita di quelle che dicevo, vediamo un po'.
Magari accade il contrario. Ci stiamo capendo niente. Dobbiamo chiamare Braglia
pure
e Juric.
È uno che deconcretizza
i nostri.
Vediamo, va bene. Profetti. Sentite, ci stiamo per salutare, ma avete visto c'è sta notizia di...
Lì.
C'entra niente col calcio, Matteus ha salutato la Rai, eh?
Ma è ufficiale, è vero? Sì. Pensavo fosse fake.
No, invece ieri sera ha fatto pure... Ha detto incassare. Ciao Rai, mi hai dato tanto, gli ha detto...
Ma quanto, dove va?
Parla Discovery.
A 9.
Ma c'ha nei soldi a 9, eh?
Ma
attenta, chiamano mai, Vicari?
No,
l'editore se c'è una richiesta dal 9, eh?
che di Radice?
Radice, a te non ti, non ti richiedono mai, Orlando, pure a te, Brian, non avete richiesto da 9.
Jorge Mendes.
Chi? Il procuratore? Di chi?
Il procuratore.
È tuo procuratore?
Ah, per andare a Discovery, Discovery Channel, canale 9.
Orlando, hai qualche richiesta da 9 pure tu?
Vabbè. No,
Io se vado in Arabia e basta, ve l'ho detto.
No, Orlando sta con noi sempre.
Ma
con noi.
Immaginate Orlando col coso bianco da Beduino.
Alla grande.
A dove? No. A dove?
In Arabia.
Attenzione, facciamo Maracanà pure lì.
Ma restano se vado lì. No.
Massimo. Orlando,
Massimo, ci si vede in settimana?
Dove?
Mi sa di sì. Mi è arrivata una giunta. Vabbè, poi ne
perché vieni qua?
No, andiamo noi là.
Andiamo, vabbè. Non lo so, io non so niente. Qui fanno tutto alle mie insaputa. Va bene.
Sono quello che ormai comanda. Tu sei il direttore.
Ma io non so niente. Io sono direttore che non sa niente. Va bene. Ci dobbiamo fermare. Vi voglio augurare un bel fine settimana. Un bel calcio. Buone partite. Divertitevi. E ci sentiamo presto. Radice, non ci hai raccontato niente a bordo campo. Una cosa, diccela prima di salutare.
Ormai 40 anni di Mediaset, Radice, di qualcosa, di politicamente scorretto.
Ti racconto una cosa che va fuori dal campo.
Vai.
Sullo stadio, è pazzesco. Cosa hanno fatto veramente a Madrid è una cosa pazzesca.
Sì, sì.
Uno stadio così non esiste.
Ci sono anche le piscine, no? No,
ma è una cosa, Stefano.
Cinque ristoranti.
Con il tetto chiuso c'era un frastuono dentro, cioè è veramente.
Ma è vero che si apre in 15 minuti, no?
Esatto. Bellezza. Ma allora, durante la partita è rimasto chiuso perché c'erano stati diversi fattori per cui hanno voluto chiuderlo. L'ultimo, quello del possibile attentato, di questa minaccia che c'era. Ma vi dico, ragazzi, veramente complicato. È complicato per noi dentro lo stadio commentare una partita perché c'è un frastuono pazzesco. Ma penso anche per i giocatori, giocare in un caos del genere con 80.000 persone che urlano e che.
Angelo, il presidente Don Florentino Perez ha detto che questa nuova struttura garantirebbe, così la previsione, dice Don Florentino Perez, presidentissimo, 630 milioni di euro.
Hai capito?
Ma questo è garantito.
due spicci.
Allora,
due spicci.
Il Real Madrid è una realtà che non esiste veramente.
Alla Madrid.
Cioè, voi potete solo immaginare che stare davanti allo store durante la mattinata, quindi ore e ore prima che inizi una partita, non potete capire quanta gente, quanti curiosi, quante persone che magari di calcio non si interessano nemmeno, entrano per fare degli acquisti. C'è una gestione praticamente anche del marketing.
Ma Peppino come sta? Peppino, come l'hai visto?
Peppino?
Peppe, come Guardiola. L'hai visto lì? Come l'hai visto?
Soprannominato Peppino.
Come sta? Ma io penso che il Manchester City abbia buonissime possibilità di riportare a casa la Champions anche quest'anno.
Va bene, e anche con te ci risentiremo.
Penso che lui sia...
sì. Allora, segniamo due punti, passa al City. Aspetta, due o tre furbate?
Ha fatto due o tre furbe. Una è quella di Guardiola, che non l'ha fatto allenare il giorno della rifinitura, e poi l'ha messo in campo. Quella è stata una roba incredibile.
Ma Carletto sarà dura, caro.
No, Angelo. Non sta bene, non giocherà. Poi è entrato in campo. Non solo ha giocato una grande partita,
ha fatto un gol.
E quella è stata una furbata incredibile. Poi, vabbè. In questo momento lui ha fuori i giocatori più forti che ha in difesa, eppure riesce comunque a mettere in campo una squadra che ha un'espressione di calcio che è incredibile, ma veramente incredibile. E poi hanno preso quella consapevolezza grazie alla vittoria dell'anno scorso, se no diventava la maledizione anche lì. Quella vittoria dell'anno scorso ha cambiato completamente quello, gli ha fatto fare il click nel cervello. Adesso è una squadra molto preparata.
Va bene. Staremo un po' a vedere. C'è Braglia che ha detto Atletico Madrid, segna Atletico Madrid.
Braglia Atletico Madrid. Che ha detto Braglia?
Braglia Atletico Madrid ha detto.
Atletico Madrid. Che significa? Vincerà la Champions.
Vincerà la Champions. C'è i suoi Orlando, dinne una pure tu, così segniamo e ci salutiamo.
Orlando, due punti.
Orlando.
No. Io dico però, attenzione. Al Bayer,
l'abbiamo detto tutti. Attenzione al Bayer,
no, sai perché?
C'ha ragione.
Qualcuno c'è via. Ho detto tutti.
Hai visto l'altro giorno? Hanno recuperato Gnabry, David.
Sì, bravo.
Ci sono dei giocatori fenomenali. Ecco, dunque, se si ritrovano,
però Braglia è in un momento di forma straordinario. Sta indovinando tutto.
Sì, una roba pazzesca. Va bene, vi saluto perché è un piacere. Sarei ancora, ma mi stanno facendo dei gestacci e mi devo fermare. Quindi saluto Braglia, Radice. Orlando.
Ciao Angelo, ciao Simone, ciao Massimo.
A presto, mi è piaciuto tanto questo trio, ci dobbiamo fermare. Prego.